You've done it again, finance teams. You closed the books, and it went fine. Sure, some expenses were missing receipts, but that's fine. Stayed late to process invoices by hand. It's all fine. But don't you deserve better than fine? With Ramp, expenses are submitted with a text, invoices are coded automatically, and everything is connected to your accounting system, so you can close the books without all the busy work. Switch your business to ramp.com and love finance again. You've done it again, finance teams. You closed the books, and it went fine. Sure, some expenses were missing receipts, but that's fine. Stayed late to process invoices by hand. It's all fine. But don't you deserve better than fine? With Ramp, expenses are submitted with a text, invoices are coded automatically, and everything is connected to your accounting system, so you can close the books without all the busy work. Switch your business to ramp.com and love finance again.
If you're a podcast host, listen up, this one's for you. My name is Allie Jackson. I'm the host of Finding Mr. Height, a dating and relationship podcast that I've been doing for 4 years now, sharing my positive and practical approach to dating that's built on my own life experience. And I wanted to share another experience that I've had, my secret behind monetizing my show. It's called Red Circle. And I was just telling my colleague about how much I love their platform. With Red Circle, not only am I getting a seamless hosting experience, but I also love the support I receive in ad sales. It's not just typical ad sales either. It's targeted opportunities based on my show and my life. And the platform is super simple. You just set your preferences and Red Circle matches you with sponsors that align with your show. You can vet every opportunity and their platform gives you great analytics. More recently too, my Red Circle team has brought me opportunities outside of my podcast on social media to really augment the podcast partnerships, bring them full circle. I just can't recommend them enough. If you want to give it a try, go to redcircle.com to get your free trial. That's redcircle.com for a free trial.
Latitudine Zero, Median Fabric.
The present and the future of content creation.
Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia.
In questo episodio di Fantascientificast proponiamo uno speciale dedicato all'edizione 2024 di Strani Mondi. Nella prima parte dello speciale, incontro con Giulia Bassani, da Charlotte Gebright ad Astro Giulia. Modera Emanuele Manco. Classe 1999, di Torino, Charlotte Gebright ha studiato ingegneria aerospaziale e con la trilogia del Nerva è al suo esordio nel panorama fantascientifico e fantasy italiano. Appassionata e studiosa del volo spaziale umano su Luna e Marte, ha scritto il suo primo libro di fantascienza a 18 anni, a cui sono seguite pubblicazioni in self-publishing o divulgative firmate con il suo vero nome, Giulia Bassani. Sognavo le stelle, Il Saggiatore 2021, Elon Musk e SpaceX, Obiettivo Marte, Kenneth Elitore 2021. Dal 2015 condivide sui social la sua passione per lo spazio sotto il nome di Astro Giulia. Entra nel catalogo Fanucci Editore con Trilogia del Nerva, un romanzo new adult nel genere fantascientifico, primo in Italia. Nella seconda parte dello speciale, l'intervista esclusiva, a cura di Verusca Sabucco, a Giulia Bassani. Podcast realizzato in collaborazione con Strani Mondi. Buon ascolto!
Va benissimo, allora. Buongiorno a tutti. Strani Mondi continua con uno dei nostri ospiti di onore. Giulia Bassani, alias Charlotte J. Wright, nome straniero ma italianissima, giovane scrittrice di fantascienza, che adesso che abbiamo l'onore di ospitare come nuova leva fantascienza italiana e presentare a nome mio, a nome di Strani Mondi. Sono Emanuele Manco, curatore di Fantasy Magazine e parte di questa organizzazione. Adesso lascio la parola a Giulia per presentarsi, ringraziandovi di essere già qua.
Grazie, ciao a tutti. Io sono Charlotte J. Wright o Giulia e ho scritto la trilogia del Nerva, con cui sono qui e di cui parleremo. prima di parlare di questo, però volevo fare un po' un cappello introduttivo su chi sono, perché in realtà io derivo da un mondo che non ha a che fare con l'editoria, ma cioè sono completamente da un'altra parte. Io sono ingegnere aerospaziale e ho dedicato tutta la mia vita in realtà alla scienza e appunto al campo scientifico, allo studio. Mi sono appassionata di spazio quando ero al liceo, o almeno per quanto riguarda la parte ingegneristica, perché si fa sempre confusione tra astrofisica e ingegneria aerospaziale. L'astrofisica è un po' quella che mi ha accompagnata nel campo spaziale inizialmente quando ero piccola, perché la passione per l'astronomia, la cosmologia, le stelle, i buchi neri mi spaventava molto, anche tipo tutta la questione degli alieni mi terrorizzava quando ero piccola, però c'è sempre quella linea sottile tra passione e tra fascinazione e paura. Quando ero piccola non sapevo che lo spazio potesse essere un percorso di carriera che potevo perseguire, perché non avevo nessun esempio di persone che lo avessero fatto nella mia vita o di ragazze e donne che avessero fatto questo percorso. Quando però ero al liceo e ho scoperto che la prima astronauta italiana, Samantha Cristoforetti, era andata nello spazio, ho scoperto la sua storia, ho scoperto che aveva studiato ingegneria aerospaziale e ho detto: wow, ma allora si può veramente fare? Cioè, c'è un'università di ingegneria aerospaziale vicino a dove abito, io sono di Torino e c'era il Politecnico di Torino. Allora ho detto: ok, mi iscrivo a ingegneria aerospaziale perché voglio fare quello nella vita. Però poi cosa ho scoperto? Che ingegneria aerospaziale non era quello che credevo, cioè non ci insegnavano lo spazio. Parlavamo di aeronautica, aeroplani militari, tutti i sistemi degli aeroplani, i motori. Poi per fortuna, andando avanti negli anni, abbiamo anche fatto qualcosa di legato alla scienza missilistica e poi ai veicoli spaziali, però è qualcosa che è venuto molto dopo. Però ecco, la mia formazione attualmente è legata a questo campo. Dopo, adesso insomma, mi sono laureata alla magistrale soltanto ad aprile di quest'anno. A giugno ho iniziato a lavorare, attualmente lavoro presso Thales Alenia Space di Torino e sto facendo il lavoro dei miei sogni, perché sono nel team di configurazione e architettura di sistema di un modulo spaziale del NASA Gateway. Ora, non so se lo sapete, ma la NASA sta progettando una stazione spaziale internazionale che orbiterà attorno alla Luna. Ecco, io sono nel team di progetto di uno dei moduli che farà parte di questa stazione spaziale, quindi diciamo che lavorare a stretto contatto con gli astronauti, con i progettisti e con tutti i sistemi che compongono un modulo spaziale, con la NASA, eccetera, è all'ordine del giorno e quindi sto veramente facendo quello che ho sempre sognato. In parallelo a tutto questo c'è sempre stata la scrittura. Io scrivo da quando sono piccola e finora ho pubblicato questi libri qua. I primi due sono stati i miei primi romanzi che ho osato pubblicare, autopubblicare in realtà, su Amazon. Non sono i primi che ho scritto, però inizialmente ero veramente piccola, avevo 14 anni e meno male che non li ho pubblicati e non li ho resi pubblici, perché erano veramente illeggibili, ma ovviamente è così per le prime cose che si scrivono. Nel 2018 avevo 19 anni, ero in quinta liceo, ho scritto Ad Martem 12, che è un libro ambientato su Marte, un hard science fiction dove i protagonisti sono i primi esseri umani nati su Marte che vivono all'interno di una base un po' stile The Martian praticamente. Poi, siccome l'avevo scritto così per passione, poi l'ho portato anche come tesina di maturità, perché dico: io ho fatto questo, è anche un po' scientifico, quindi lo porto. Nel 2020, quando ho scritto Calopsia, quello è molto divertente perché è una storia d'amore tra piloti militari. Avevo iniziato a studiare ingegneria aerospaziale, quindi la mia passione per l'aeronautica adesso stava entrando anche nella scrittura.
Dopodiché,
qualcosa del genere, esatto. Poi vabbè, tutta una cosa psicologica, profonda, perché poi io le cose semplici non le posso mai fare. Poi ci sono stati due saggi divulgativi, uno che parla di SpaceX e di Elon Musk, quello che insomma Elon Musk sta facendo per andare verso Marte, ovviamente il lato scientifico, del resto non mi occupo. C'è stato Sognavo le stelle, che è un saggio a cui sono molto legata, che è uscito con Il Saggiatore, che è divulgativo, quindi parla dell'esplorazione spaziale e tutto quello che c'è da sapere sul settore spaziale in termini semplici, perché io cerco sempre di allargarmi quanto più possibile a un pubblico generale, con degli episodi tratti dalla mia vita di cose assurde che mi sono successe, per esempio trovarmi in mezzo alla giungla in Sud America per assistere al lancio di un razzo, oppure a progettare una base su... insomma, mi sono, un po' me ne sono successe e un po' me le vado a cercare, perché poi alla fine, quando mi sono messa in testa voglio fare l'astronauta, ho iniziato a fare follie da ormai 10 anni, quindi racchiude un po' tutte queste mie esperienze. E poi è uscito Trilogia del Nerva, che ho iniziato a scrivere più o meno nel 2022, che è uscito nel 2024 per Fanucci Editore, e di cui insomma vi racconterò. Sono sempre stata appassionata di spazio, ho sempre scritto di spazio, in realtà no. I miei primi racconti, quando avevo 10 anni, perché io ho sempre scritto come ho menzionato prima, avevano a che fare con le montagne, i lupi e i boschi. Perché ho sempre avuto, insomma, è poi naturale, no? Che quando si scrive di quello che si sa, di quello che piace. Quindi quando ero piccola ero molto legata alla natura, allora tutti i miei racconti avevano a che fare con i boschi, con i lupi. Il primo romanzo di fantascienza invece è ambientato in quella base lì che sto costruendo nella foto. Praticamente il professore di fisica aveva iscritto me e un mio collega a un concorso dove dovevamo progettare questa base su Marte. Io appunto ero al liceo di ingegneria, di progettazione e di esplorazione spaziale, sapevo ben poco. Infatti il mio primo progetto di base su Marte era un disastro ingegneristico su più livelli. Però in qualche modo siamo riusciti ad andare avanti nelle fasi del concorso, poi ho parlato con dei professori, insomma ce la siamo studiata ed è così che mi sono appassionata pian piano allo spazio e alla progettazione. Insomma, una volta che sono arrivata a presentare il progetto di questa base su Marte in Belgio degli specialisti, ho poi detto ok, io ho questo progetto di base su Marte e adesso ho 18 anni. So più di quanto dovrei sapere su come si vivrà su Marte, su quali sono i sistemi di supporto vitale all'interno di una base, ci scrivo una storia. Ed ecco che ho ambientato un libro all'interno di quella base. E poi io ho sempre avuto un po' un obiettivo specifico, che forse fa parte della mia natura divulgativa, di voler portare la scienza alle persone. Il mio obiettivo è sempre stato quello di scrivere storie che in qualche modo potessero abbracciare quanto più possibile un pubblico vasto. Quindi io scrivo una storia ambientata su Marte, ok? Però metto dei protagonisti giovani, con delle dinamiche semplici, in cui i ragazzi si possono ritrovare, rivedere in qualche modo, no? Quindi una persona si ritrova a leggere questa storia con un ingresso molto soft, no? Viene agganciato da dinamiche semplici, l'amicizia, l'amore, per esempio. E pian piano si ritrova in questo ambiente fantascientifico, anche scientifico, in cui viene intrattenuto dalla storia e nel frattempo impara qualcosa a proposito dello spazio e magari si appassiona anche. Quindi questo è stato un po' sempre il mio obiettivo, di arrivare alle persone e ai giovani. E in realtà con Trilogia del Nerva faccio molto qualcosa di simile, perché è una storia di fantascienza fantasy molto soft, cioè siamo nel futuro, c'è una storia d'amore, ci sono tanti rapporti molto umani tra i personaggi, quindi io utilizzo tutti questi ganci per portare il pubblico quanto più generale possibile dentro il mio mondo, quindi nello spazio, nella scienza e nella fantascienza, per far appassionare persone che magari ancora non lo sono. E una curiosità è che, per quanto sia poi un fantasy fantascienza, io cerco sempre di mettere degli elementi di realtà. Per esempio, la trilogia è ambientata tra le stelle nel futuro, ma non a caso. Le stelle in cui è ambientata sono le stelle più vicine che si trovano attorno al Sole, perché io ho immaginato, ma se in un futuro la società diventasse interstellare, dove andrebbe? Andrebbe a colonizzare i primi sistemi solari che si trovano allontanandosi dal Sole. Questo è il circolo galattico definito, ossia dove è ambientato il romanzo. Che cosa significa? Significa che qualcuno che lo legge, poi la notte può guardare le stelle e dire wow, forse effettivamente laggiù ci potrebbero essere questi personaggi di cui sto leggendo. Quindi in tutte le storie dare un piccolo elemento di quotidianità a cui chiunque si può aggrappare e sentirle sempre presenti nella propria vita. Vi ringrazio, ho finito di raccontarlo.
Bellissimo.
Infatti questa cosa ha anticipato una mia curiosità, perché quando ho letto i romanzi e ho visto la mappa in particolare, cosa che non è usuale nella fantascienza, perché di solito la mappa si associa al fantasy, no? c'erano questi elementi, la Lande, Wolf 359, che evocano in me vari ricordi. Per esempio, Wolf 359 è la battaglia di Star Trek contro i Borg. C'era un gioco negli anni 80-90, si chiamava Elite, che era un bellissimo gioco di esplorazione spaziale in cui tu appunto andavi in queste stelle con un'astronave e iniziavi a fare il mercante, poi diventavi un pirata, avevi varie avventure, molto che aveva questo elemento di verosimiglianza, ovvero sia tu andavi appunto in queste stelle e cominciavi a esplorare, non era un pianeta inventato o una stella inventata, erano sicuramente mappe stellari. E quindi diciamo, mi colpiva appunto come prima cosa, una cosa che appunto avrei voluto chiederti era come nasce questo mondo, cioè l'idea di creare una diciamo, qualcosa che echeggia i modelli tipo della Federazione Unita dei Pianeti, e perché un mondo appunto non circoscritto, definito e non infinito, ma per l'esigenza di verosimiglianza, cioè di viaggiare,
sì, esatto.
Di non inventarsi qualcosa che ti permette di...
Esatto, sì, cioè io sono rimasta sul semplice in qualche modo, cioè io ho soltanto proprio immaginato se noi nel futuro andiamo a colonizzare, noi partiamo dai mondi più vicini e poi saremo tutti lì fondamentalmente in questo circolo galattico definito di stelle. Con i loro sistemi, e poi da lì però ho iniziato a riflettere un po', insomma ci sono questi mondi, ogni pianeta avrà delle sue particolarità, dei suoi diciamo sfumature culturali, quindi ho messo i personaggi che parlano lingue diverse o ci sono prodotti culinari diversi di pianeta in pianeta, addirittura gli animali. Ho inventato questi animali quasi un po' alieni, ma che in qualche modo richiamano agli animali che abbiamo sulla Terra, perché magari sono appunto derivano da animali sulla Terra che però si sono evoluti in qualche modo, certo, particolare su questi pianeti diversi.
Nasce prima questo mondo o nasce la storia su cui poi hai costruito intorno il mondo? La scintilla, ecco, diciamo così, quando è nato? La trilogia dell'erba.
Domanda
qual è
molto
la prima immagine, il primo momento in cui ho detto c'ho questa cosa e vorrei mandarla avanti?
Allora no, la storia, la scintilla nasce dai personaggi. Io volevo creare una storia intricata a partire da una protagonista forte con un potere particolare, da qui è nato poi il Nerva. Diciamo che è stata tutta un concatenarsi di cose, no? Volevo partire da un personaggio particolare con un potere, e quando dovevo decidere che potere avrebbe avuto, sono andata proprio sul banale, cioè ho detto che cos'è un potere magico per me? È la manipolazione dell'energia,
sì,
proprio a livello base, no? Però poi l'ho estremizzato ancora un po' di più a livello scientifico, perché io sono andata proprio sulla manipolazione dell'energia scientifica.
E anche quindi, sui principi di conservazione ho notato, per esempio.
Ecco, quindi c'è l'energia gravitazionale, l'energia elettromagnetica, l'energia termodinamica e così via. E questo è il Nerva con le sue 7 sfaccettature che manipola appunto la gravità. Il Nerva elettromagnetico manipola l'elettromagnetismo presente in una stanza, andando avanti così fino agli ultimi due Nerva, che sono il nucleare e il quantico, che poi portano anche un loro diciamo senso di mistero, perché poi alla fine questo Nerva quantico non si capisce, sembra che un po' sembra che manipoli il tempo, un po' sembra che legga i ricordi delle persone, non si capisce bene cosa faccia, da dove venga, fino alla fine dove si risolve appunto e si spiega, ecco perché trilogia del Nerva, perché il Nerva è un po' il filo conduttore. E poi la storia è nata anche soprattutto dal secondo personaggio principale, Seneca, che è questo personaggio grigio, esatto, che va poi in contrasto con la protagonista. Quindi la mia idea era più creare una dinamica, una storia tra questi due personaggi molto diversi tra loro. E poi dico, dove l'ambiento? E me la porto nello spazio, perché naturalmente quello è ciò che mi appassiona e di cui so scrivere. E da lì è nata l'idea di creare questo mondo che potesse in qualche modo accogliere queste dinamiche che volevo portare. La creazione del mondo è poi nata anche lì a step successivi, anche abbastanza logici, diciamo. Io mi dicevo, ok, voglio ambientarlo su queste storie, con la popolazione fatta così, la società fatta così, quindi dovrò inventarmi questo, dovrò inventarmi quello. Nel frattempo creavo anche i personaggi e poi le cose hanno iniziato a crearsi reciprocamente, certo. No? Anche nello scrivere la storia, mentre scrivevo alcune cose venivano fuori da loro per necessità narrativa anche, no?
C'è questo effetto in medias res, per esempio, sulla storia di questo circolo. Noi non siamo in un momento in cui nasce questo circolo galattico, ma è già nata una storia pregressa, no?
Sì.
A qualche cosa. Anche questo per te è stato un lavoro di costruzione, la storia precedente.
Sì, ricordo che quando ho iniziato, diciamo, a studiarmi il libro, avevo questo documento Word con la struttura, e c'era tipo tutta la struttura di quello che era la storia precedente, che non avrei scritto, certo. Che però sarebbe emersa nei dialoghi, nelle descrizioni, insomma, nel racconto. E poi, ok, c'è tutto questo, ma la storia inizia da qui, e da qui sì. Andiamo avanti.
È sempre la parte interessante, cioè sì. Quando si arriva alla storia, molte volte, appunto, non meritano certe volte le storie di prequel, perché è da quel punto che deve essere raccontata una storia, non dal momento. Per esempio,
certo.
Mi ha colpito, per esempio, il personaggio di Anna, per quanto io non sia appunto esattamente un adolescente o una giovane donna, però mi ha colpito per la mia storia personale, perché ognuno di noi può avere una storia personale simile, nel senso il peregrinare attraverso diverse esperienze o diversi traslochi, perché per esempio nella mia vita, nella mia infanzia l'ho passata traslocando da una varia città, e mi ha colpito questi sentimenti, cioè questo personaggio che, per i motivi che non spoilerò, è costretta a passare un'infanzia in cui non ha punti di riferimento.
Vabbè, lo possiamo dire, perché nel senso,
certo,
non è troppo
spoiler.
Della
sua storia, sì.
Sì, nel senso, lei ha questo potere immenso che ovviamente per quello che rappresenta può essere desiderato da diverse superpotenze che ne vogliono fare un uso talvolta non tanto etico. Per questi motivi si è creato questo gruppo di ribelli da cui lei e la sua famiglia devono comunque proteggersi e rimanere nascosti. Perché ricordiamo che comunque loro nascono con questo potere, perché l'ha inventato la bisnonna, che era una scienziata. Lei è stato il primo ad averlo assunto, e dopodiché tutti quelli che sono nati, insomma le generazioni seguenti, sono nati con questo potere e hanno dovuto gestirne le conseguenze, volenti o nolenti, fondamentalmente. Anna è un personaggio che nasce con questo potere ed è un po' una maledizione, perché lei lo vede come un peso, la obbliga a scappare, a nascondersi, a non poter vivere in modo normale. E lei dice: ma io non ci posso fare niente, sono nata così, però è una bella rottura.
Viene chiamata anche spesso alla responsabilità, anche del potere. Grandi poteri che diventano grandi responsabilità, è lo slogan di Lupo Ragno, però è sempre così alla fine, anche in queste storie, no? Ci sono momenti in cui si scontra con questa responsabilità di usarlo come viene usato, o l'uso che ne fanno, per esempio c'è questa fazione ribelle, no? Goran, che
sì.
Vorrebbe, che la cerca disperatamente e che poi sviluppa anche un suo modo di usarlo. Anche la fazione come nasce, per esempio, l'antagonista, ecco, qual è la costruzione di questo personaggio antagonista?
Allora,
ce ne sono anche altri, però dico questo in particolare.
È molto complessa questa domanda,
sì.
Diciamo che te la semplifico io, nel senso che a livello logico io ho pensato: c'è questo potere immenso, qualcuno lo vorrà usare per motivi illeciti, come un po' succede
sì.
In tutte le cose sulla Terra e come un po' succede in tutto ciò che è, come per dire, la bomba atomica, no?
Certo.
Nasce come esperimento scientifico e come scoperta scientifica formidabile, qualcuno la va a usare come strumento di guerra. È un po' come se innerva,
esatto. Cerca i più grossi finanziamenti.
In realtà è molto simile la filosofia che viene utilizzata nel libro, nel senso che questo Nerva viene creato come studio scientifico, e poi proprio per cercare di evitare che il Nerva venisse utilizzato come poi è stata utilizzata la bomba atomica, quindi come arma e come strumento di guerra, diciamo che le autorità del mondo, la famiglia stessa di Anna, cercano di tenerselo e evitare, esatto, evitare che diventi un'arma. Però c'è qualcuno che invece proprio ne vede, insomma, l'uso in questi termini e lo vuole così, e quindi si crea tutta questa fazione di persone che lo vogliono utilizzare in questi termini. Ed ecco che nasce Goran e nascono i Goriani, che sono appunto i seguaci di questa mentalità. Poi Goran è un personaggio con tutte le sue complessità, perché ovviamente è un visionario, come può essere Elon Musk, però è un visionario che poi ricade in quell'esagerazione che lo porta a contrapporsi con il bene, tra virgolette, che è quello dei protagonisti, anche se poi non è così semplice la faccenda, ed ecco che si ricade nel moralmente grigio, perché poi i buoni sono poi così buoni, e Goran effettivamente voleva utilizzare il Nerva per fare del male, oppure è un messaggio sbagliato che è sempre passato, e quindi così si ricade in questa, nascono attraverso la storia poi dei dubbi nella protagonista stessa, ma stiamo facendo la cosa giusta? Ed è tutta una cosa che poi si deve risolvere.
Beh, d'altra parte, quando si viene, quando cominci a vedere potere costituito, accademie, strutture militari, cominci a capire che sì, in teoria magari è tutta una, ogni cosa, ogni entità, ogni istituzione nasce per, con nobili scopi, però poi il tempo passa, no? E all'interno delle istituzioni qualcosa avviene, le persone possono utilizzarlo, cercare di utilizzarlo per i loro scopi, un po' questo è quello che accade anche lì, come volete anticipare, però insomma anche questo si viene in evidenza, queste linee grigie, questa, ed è anche la maturità di una narrazione che non diventi maniera, sì, che non diventi semplicemente bianco e nero. E proprio sulla narrazione, sulla costruzione, tu sei una persona che per forma mentis studia molto, ovviamente, parlo appunto della parte scientifica del tuo lavoro, ma credo che l'approccio sia molto simile anche con la scrittura. I tuoi, diciamo, studi in questo senso sono più, sei una scrittrice istintiva oppure anche attinto a classici della struttura narrativa, studiato questi elementi per conto tuo in qualche modo?
Allora, i primi romanzi che ho scritto, quelli che ho fatto vedere prima, in realtà sono andata proprio a istinto. Infatti sono poi libri abbastanza, vabbè, c'è sempre il loro senso narrativo, però hanno una trama più semplice. Quando ho scritto la trilogia invece ci ho tenuto a fermarmi un attimo prima di partire a scrivere di getto e a crearmi proprio una struttura più complicata, ma anche perché volevo scrivere appunto una storia più complessa, quindi c'era necessità di una strutturazione. Quindi mi sono prima dedicata a creare il mondo, a creare le linee di trama, ma soprattutto a creare i personaggi. Io ho dato tanta, diciamo, tanto accento sui personaggi, ho messo su che cosa vogliono, su chi sono, e sono loro che in qualche modo portano avanti la trama, cioè mi sono lasciata guidare più che altro da chi sono loro, immersi in questo mondo che ho creato, no? Cioè tutto quello che succede ho cercato di lasciarlo capitare con la sua logica.
Sì.
Cioè, seguendo i personaggi, non sono stata tanto a dire ho necessità narrativa che succeda questo, quindi dovranno pensare, cioè ho cercato di seguire il loro flow.
Beh, ci sono teorie narratologiche per cui se tu costruisci bene tutti la biografia, la storia, le cose, se tu nella tua testa sai che o lo scrivi che il personaggio ha avuto il morbillo a 8 anni, per dire, in qualche modo poi la storia, che i comportamenti nella fresco che crei,
esatto,
vanno avanti
esatto,
in qualche modo in automatico.
Ho cercato di partire con contrasti a sufficienza da far sì che le dinamiche che si sarebbero trovate sarebbero state interessanti, avrebbero creato un intrigo che mi avrebbe
scontri
portato
di
avanti.
Intenzioni, insomma.
Esatto. E poi tant'è che quando poi ho iniziato a scrivere non mi sono più fermata, perché sembrava che la storia andasse avanti da sola, quindi io mi sento proprio di aver fatto un ottimo lavoro a livello di creazione. No, perché se no, dico così perché l'ho sentito poi scrivendo,
sì,
no? Se mi fossi bloccata prima, e poi mi è successo con altre cose che ho scritto, no? Se mi fermo vuol dire che devo tornare all'origine e rimettere a posto la struttura o riprogettare meglio qualche personaggio o qualche cosa di background, perché poi sono quelle cose che ti lasciano scorrere,
sì,
la penna.
E quindi non ti è capitato l'effetto che dicono anche alcuni scrittori per cui i personaggi hanno cominciato a fare le cose per conto proprio, oppure invece hanno seguito il loro percorso perché le avevi imposto tu? Come ti sei sentita? Burattinaia o in loro imbaglia?
Ma diciamo che abbiamo avuto un rapporto difficile. un po' entrambe le cose. Alcune volte li ho lasciati guidare e mi hanno creato delle sottotrame che magari non avevo previsto.
Ecco.
Succede, ma è giusto, nel senso la storia si stratifica anche da sé. ovviamente non deve succedere in un modo che allontana dai punti chiave. Ci sono sempre dei, sai, una struttura, una linea che comunque si deve seguire. Allora, se si va troppo fuori tema o fuori storia, bisogna raddrizzare e tornare in strada. Però se le sottotrame che si creano hanno senso con tutto, diciamo, il significato generale, allora è giusto che accadano.
Quindi ogni tanto loro si sono presi le loro libertà, insomma, i loro momenti di pausa o di direzioni, di altre direzioni. Se avete domande, volete anche, possiamo anche cominciare a interagire un po', se volete, visto che manca ancora un quarto d'ora e quindi magari non vorrei sottrarre. Ecco, cominciamo. Puoi avvicinarti così si viene registrato. Scusami, però abbiamo esigenze anche di registrazione.
Niente, volevo chiedere.
Cattolare, il signor Larsen si incavola con noi.
Volevo chiedere quali sono, se ci sono degli autori fantasy, di fantascienza con cui sei cresciuto e ti hanno ispirato anche per le tue opere. E poi se in campo lavorativo c'è la possibilità che tu un giorno vada fisicamente nello spazio, non solo per la pelle.
Allora rispondo prima a quest'ultima domanda, nel senso che in realtà il sogno di diventare astronauta è quello che mi ha guidata fino qui, nel senso è il motivo per cui ho scelto di studiare ingegneria aerospaziale. E in realtà sono ancora sulla strada per farlo, perché uno dei requisiti per, insomma, candidarsi alle selezioni è di lavorare nel settore, diventare molto bravi nel proprio lavoro, ed è quello che sto cercando di fare. Le selezioni per astronauti sono una volta ogni 10 anni circa per l'Agenzia Spaziale Europea, e in realtà, ma anche solo per sfizio personale, insomma, da 10 anni che tiro con questa cosa, quindi penso che proverò le prossime selezioni. Quindi con questo rispondo, nel senso, sì, se potessi mi piacerebbe prendere questo percorso di carriera. Per rispondere sulle mie ispirazioni, in realtà ho iniziato a leggere fantascienza abbastanza tardi, cioè il mio primo approccio è stato quando avevo circa 13 anni e leggevo dei libri scritti da Hawking, Lucy e Stephen Hawking, che erano appunto questi racconti per ragazzi. Allora, quelli sono stati i primi che ho letto che mi piacevano molto. Poi c'è stato un po' un vuoto, nel senso che non ho più trovato, mi sono un po' allontanata dal genere e mi sono riavvicinata in realtà abbastanza tardi, penso nel 2014 con Interstellar. Allora lì sono, diciamo, ritornata un po' nel mondo fantascientifico grazie al cinema, quindi c'è stato Interstellar, c'è stato The Martian, poi ho iniziato a vedere gli Star Wars, insomma mi sono buttata poi nella fantascienza tutto d'un colpo. A livello di letteratura di fantascienza ho letto tanto, quello che è stata di più la letteratura recente, quindi la hard science fiction di Andy Weir, per esempio. Poi io sono una grandissima appassionata della trilogia Luna di Ian MacDonald, che consiglio sempre perché veramente mi è piaciuta moltissimo. Sto tentando con Limit di Franz Schatzing, anche se quello è più un thriller, però diciamo che sono rimasta su questo genere che mi è piaciuto molto. E così ho a casa il ciclo delle fondazioni di Asimov, che ho iniziato a leggere quando ero molto giovane, in realtà, perché adesso sono vecchia.
Beh, ma facciamo perdere.
Penso che avessi bisogno di una maturità diversa per leggerlo e apprezzarlo, quindi in realtà ho in conto di ritornarci presto. Per il resto io leggo in realtà tanti generi diversi. Sono per esempio molto appassionata di letteratura russa, che non c'entra nulla con quello che poi scrivo, però mi piace il modo in cui i russi analizzano i personaggi e vanno nel profondo delle cose. Beh, e forse questo un po' traspare nella mia scrittura.
Ma sono d'accordo che non entri, perché in realtà qualunque cosa nella nostra esperienza letteraria invece entra in quello che scriviamo, ed è fondamentale appunto non attingere solo a un genere o attingere alla letteratura mainstream come anche ad altre cose in realtà. Quello è il mio pensiero personale, cioè se sei monomaniaco, ok, puoi scrivere buona fantascienza, per carità, puoi scrivere una buona letteratura, però in generale la politicità, le criticità sono un valore aggiunto, non sono una perdita per quanto mi riguarda. Quindi.
Esatto, e quindi tutto questo un po' traspare. Poi in realtà non mi sono ispirata a nessun autore in particolare o nessun libro in particolare, ma penso che quando inizio a scrivere, appunto, tutto quello che leggo un po' fa da minestrone a sfondo del mio stile.
E credo. Tutto, guarda, anche se ha detto nella lista della spesa, prima o poi entrerà, per dire, in un contesto del terra, non ci illudiamo, cioè gli incontri, ti ritrovi a osservare le persone, i dialoghi, le cose che si dicono in alcune occasioni?
Spesso, adesso che ho iniziato a lavorare, cioè, la vita da ufficio è proprio tanto stimolante a livello di personaggi, infatti sono qui che strepito che voglio iniziare a scrivere qualcosa di nuovo.
Sicuro che si arriva a quel momento, si arriva anche a questo. The Office ci ha fatto la sua fortuna, ma guarda, nel mio piccolo ho scritto qualcosa ispirato a cose del genere,
fantastico.
Quindi credici,
arriva a un certo punto.
Ok, altra domanda? Attenzione al signor Larsen, sempre, che si incavola.
Allora, sono curioso a proposito della scelta dello pseudonimo, perché pubblicare sotto pseudonimo e perché proprio Charlotte Bright,
certo.
Sarà una storia dietro, immagino.
Sì. Allora, la scelta nasce dal fatto che volevo in qualche modo separare la mia figura professionale da quella fantasy. Quindi questo è il primo libro che pubblico con una casa editrice importante, ed è il mio primo libro, appunto, di fantascienza fantasy che pubblico con una casa editrice importante, quindi ho scelto lo pseudonimo, così che nel momento in cui scrivo ancora divulgazione scientifica, che per esempio ho già pubblicato con Il Saggiatore o con KNS Editore, quello è Giulia Bassani, quindi Giulia Bassani l'ingegnere, Charlotte J. Bright la pazza, la scrittrice di fantascienza. Charlotte J. Bright ha una bella storia dietro. Il mio secondo nome è Carla, il mio nome intero è Giulia Carla Bassani. Questo perché il mio nonno materno si chiamava Pier Carlo. Lui è mancato un mese prima che io nascessi ed era l'unica persona, mi raccontano, della nostra famiglia appassionata di fantascienza. E quando mia mamma era piccola le faceva vedere i film di fantascienza, tant'è che quando poi io stavo per nascere stava per chiamarmi Carlotta in suo onore, quindi da questo Charlotte. Poi la J sta per Julie, perché ovviamente è attaccato al mio nome, Bright perché è una parola che significa sia luminoso come le stelle che è intelligente, brillante.
Non è un nome di copertura, tu comunque tranquillamente, cioè Charlotte J. Bright alias Giulia Bassani.
Sì, non
è,
mi nascondo, per nascondersi. Però sai, a livello formale di copertina, certo. Eccetera, mi piace tenere le due cose separate.
Ci sono scrittori che hanno fatto cose tipo Ian Banks, che Ian M. Banks distingue la sua linea, se non mi ricordo male, mainstream, e Ian Banks è la parte di fantascienza. Ci sono scelte diverse che portano a usare questo. Sì. Un cambiamento che può essere più o meno macroscopico, come nel tuo caso, però comunque, quindi, però affermando la propria identità, in realtà sei qua anche come, sei tranquillamente come Giulia, cioè non
sì
è...
perché poi racconto, appunto, come prima, le due linee parallele, che sembra un po' un disturbo della personalità multipla.
Tutti gli scrittori, specialmente agli inizi e in Italia in particolare, hanno una vita professionale, perché di scrittura, ahimè, nessuno riesce a campare. Per cui
certo.
Raccontare e riuscire a essere con la stessa passione sui due mondi non è facile. Cioè, questa è una grossa fortuna, perché se lo spazio è la tua passione ed è anche la tua porta lavorativa. Voglio dire, molti scrittori si occupano di contabilità e poi devono immaginare le stelle, per esempio, no? O di altre cose, o vanno a scaricare la frutta, qualunque lavoro sia dignitoso,
sì.
Però capisci che la differenza, molte volte la dicotomia è molto più forte, quindi quando questa volta c'è questa cosa è anche bello, poi vabbè, tu mi dici che magari in ufficio troverai spunti per qualche altra cosa.
Sì, stavo pensando a un qualche thriller legato appunto al campo spaziale, però con un team un po' folle in una vita di ufficio in cui deve gestire qualcosa, insomma.
Chi parla con uno scrittore deve stare molto attento, perché se finisce in un thriller può finire anche ammazzato,
molto pericoloso.
Cioè, chi parla... deve essere anche attento a quello che dice, perché poi le vendette degli
esatto.
scrittori possono essere pericolose. A voglia. Continuiamo al... Ecco.
Grazie. Volevo chiederti quanto è stato importante un aspirante scrittore, anche io, quanto è stato importante per te scrivere di qualcosa che si concilia anche con la tua passione e anche col tuo lavoro che fai nella vita di tutti i giorni.
Importante nel senso che è quello che mi è venuto più semplice, quindi è quello che mi appassiona, e sinceramente già scrivere di per sé è un lavoro lungo e complesso, quindi se uno riesce a farlo con qualcosa che già sa, viene più naturale. È ovvio che se io dovessi andare a scrivere un libro che tratta di storia dell'archeologia egizia, dovrei trascorrere un lungo tempo a fare ricerca e impiegherei molto più tempo, e sarebbe più complesso e magari non naturale quanto scrivere un libro ambientato nello spazio, no? Ovviamente ci sono scrittori che fanno questo e dedicano moltissimo tempo della loro vita alla ricerca per scrivere storie. Essere scrittrice non è il mio mestiere, cioè io la metto così, io sono ingegnere e la scrittura è una passione, quindi io scrivo per passione mia, quindi non sto a dedicare la mia vita alla ricerca per scrivere romanzi, ma scrivo quello di cui mi piace, perché è anche un risparmio di tempo che già ne ho poco, ne ho ancora di meno adesso che ho iniziato a lavorare.
Ma dal punto di vista proprio della, insomma, visto che sei prolifica, quando scrivi che ritmi hai? Come ti imposti la giornata in maniera tale da avere il tempo per scrivere, per esempio?
Male, non ho nessun tipo di organizzazione. Nel senso che, cioè, io arrivo a casa dall'ufficio, se ho, diciamo, la mentalità e ancora un po' di lucidità mentale, la sera scrivo la sera. A volte ho degli spike assurdi per nessun motivo, tipo anche se sono stanchissima si fanno le 11 e invece che andare a letto, no, io devo andare a scrivere fino alle 2 e non riesco, ecco, a fermarmi. E quelle sono cose che sfrutto sinceramente, perché certo, ne ho bisogno. Se no al weekend, ormai i weekend sono i momenti che ho liberi, e quindi scrivo sempre la sera o comunque appena ho un attimo di ispirazione. Cerco di non forzarmi troppo, perché quando scrivo sotto, diciamo, forzatura, le scene vengono peggio. Semmai utilizzo quei periodi di forzatura per buttare giù la struttura, tipo mi dico, cioè parto, ok, questa scena farà schifo, però ci potrò lavorare dopo, certo, ma intanto me la tiro giù perché so più o meno cosa deve succedere. Invece a volte succede che, ne so, io sono in macchina che sto guidando con una musica di sottofondo e mi viene in mente l'idea di come risolvere quella scena in particolare, così all'improvviso per nessun motivo. Allora appena posso scendo dall'auto sul telefono, quindi è proprio, può essere una cosa imprevedibile. Io credo che la trilogia l'ho scritta che ero ancora all'università durante la pandemia, quando potevamo poi tornare a lezione in pullman, sempre con la musica, perché io scrivo molto con la musica, mi venivano in mente le scene, le cose, e me le scrivevo sul telefono, poi tornavo a casa e scrivevo. E insomma, poi della trilogia ero tanto presa, quindi in ogni momento io volevo scrivere, volevo sempre sapere cosa sarebbe successo.
Perché ti chiamavano loro in realtà i personaggi.
Dovevo sapere, dovevo andare avanti, sì.
Continuiamo, domani. Ancora. Non so quanto tempo abbiamo. Mi sa che abbiamo 15. Ok.
Sì.
Ah, pensavo che
c'è stato
meno tempo.
È una domanda in realtà per entrambi. Mi chiedevo, avete spesso accomunato fantasy e fantascienza, cioè mi dite fantasy e fantascienza insieme? E in realtà mi sembrano cose molto diverse. Da dove nasce questa comunanza così stretta che avete posto?
Dalla trilogia. Perché le mescola.
Allora, sicuramente lei, appunto, adesso risponderà dal suo punto di vista, poi sì, vi racconto il mio percorso se vi interessa, che siamo qui per lei comunque.
Vabbè, no, no, vai, di la tua.
Io nasco, vi dico, come lettore nasco onnivoro. Quando ero piccolo, la prima volta che ho visto il fantasy è stato con Il Signore degli Anelli di Barsky. Quindi non esisteva ancora la trilogia di Jackson, prima facevo 9 anni credo quando è uscito quel film, e per me il percorso di lettore è sempre stato tra fantastico, fantascienza, fantasy. Io quando parlo di fantasy preferisco ragionare in termini di fantastico, non sono settoriale, non mi piace la, non mi piacciono gli steccati, quindi fantascienza, fantasy, se c'è una storia da raccontare bisogna vedere con quale media, con quale cosa, e anche il generalista. In fondo uno scrittore di fantasy mi diceva se io invento una storia che è ambientata a New York e invento un bar di New York in cui accade un qualcosa, che differenza fa se quella storia è ambientata a New York o a Shangri-La? Nessuna, perché quel luogo non esiste, esiste solo nella mia immaginazione e nel mio mondo, che quindi è un world building. Alla fine raccontare una storia ambientata a Milano di Scerbarenko è un world building. Quindi personalmente veramente non, io dirigo una rivista che si chiama Fantasy Magazine, ma non la considero un feudo settoriale del puro fantasy con spade, cavalli e fango, come lo definisco io, ma un mondo in cui si parla di fantastico a 360 gradi, quando è opportuno, quando una storia nasce fantasy e perché ha delle caratteristiche, quando una storia nasce fantascientifica perché nasce, perché la pensi in fantascienza. Io sto scrivendo un romanzo che per esempio riguarda assoluta cosa realistica, la mafia, altre robe, quindi figuriamoci, in questo momento sono preso addirittura dal realismo, però è un mondo alla fine che probabilmente sarà in parte inventato. Quindi per quel, quando io non è una confusione tra i mondi, ma è semplicemente ribadire che il mondo della fantasia può avere tante sfaccettature ed è così che lo concepisco. Quindi esistono scrittori che sono hard science fiction, esistono scrittori, lei ma anche Swanwick, che trattano una science fantasy in qualche modo. Qualche volta Star Wars è un classico esempio, c'è la forza che è un potere magico, ma allo stesso tempo ci sono le astronavi che hanno i loro principi, l'iperspazio, piegano lo spazio-tempo e quindi Flash Gordon ha queste caratteristiche. Quindi trovare una demarcazione significa limitarsi con la fantasia. Questo è il mio atteggiamento. Adesso andiamo.
No, ha risposto anche per me, perché la trilogia è praticamente un science fantasy che va a mescolare un po' come Star Wars, perché da una parte abbiamo sì lo spazio, le orbite, il volo nello spaziale su queste navi spaziali descritto in modo quantomeno realistico, una descrizione logica a livello scientifico un po' di quello che succede, però d'altro canto abbiamo questo potere magico della protagonista, il Nerva, che è un po' l'elemento magico della storia, questo che lo rende un po' fantasy, anche se poi è basato sulla scienza. C'è una fede, questa forza, c'è un po' questo senso di forza, simile a Star Wars, che permea un po' tutto il libro. Quindi ci sono tanti elementi che non possono essere definiti scientifici o fantascientifici, ma sono più vicini al fantasy, che si mescolano invece a elementi prettamente fantascientifici. Una fantascienza soft, magari.
Beh, d'altra parte il senso, quello che si deve lavorare è appunto, può essere sicuramente l'hard science fiction è quella che cerca di essere rigorosa, sì. Però ricordiamoci che sono narrazioni, quindi nel momento in cui anche si scrive hard science fiction, per esempio basata sulla matematica, c'è un bellissimo racconto di Ted Chiang in cui una matematica scopre improvvisamente che si può dividere per zero. È chiaramente un assurdo per un matematico, questa è la mia formazione, però in quel momento la narrazione ti dice che esiste un salto logico, esiste qualcosa per cui non spiegato nel dettaglio, perché sennò il patto con il lettore viene meno, con la scienza smonteremmo qualunque cosa, non scriveremo più fantascienza, perché sappiamo che c'è il signor Einstein, che sono tante persone che ci dicono che certi limiti non si possono superare. Però in realtà li superiamo con la fantasia. Allora, il salto logico è quel momento in cui col lettore stabilisci che c'è un sense of wonder, c'è un patto di incredulità, di sospensione dell'incredulità, che ti porta a credere, a entrare dentro quel mondo e dire, lo diceva anche Tolkien, autore di fantasy ma teorico della narrazione, che quello è vero in quel mondo. Quindi in quel momento io sono lì, sono dentro il circolo galattico definito, sono dentro il mondo del Nerva e credo che quel mondo mi sia ci sono dentro anch'io, no? Come lettore non, quindi appunto a quel punto se fantasy o fantasy non mi interessa più, per esempio se mi appassiona, poi se lo scrittore non riesce a raggiungere quel patto cade, e ci sono scrittori che non ci riescono, oppure con lettori che non l'accettano perché la loro inclinazione è portata verso altro, per esempio. Ci sta, cioè, quando molte persone dicono io non leggo fantascienza e poi mi dicono non guardano fantascienza e poi magari vanno a vedere i film di supereroi, gli dico guarda che hai visto della fantascienza, tipo anche fantastica magari, oppure mi dicono no, io fantasy assolutamente, cosa ti è piaciuto l'ultima volta? Ho visto Il Trono di Spade, quello è fantasy, no? Sì, però ci sono gli elementi realistici, sì, però è una narrazione, cioè le narrazioni possono essere profonde, possono essere di superficie, possono essere il puro intrattenimento. Molte volte si confonde i generi con il puro intrattenimento, perché appunto esiste questa componente, ci divertiamo, però è anche vero che esistono signore narrazioni di signori scrittori e scrittrici che ci divertono, oltre a divertirci ci dicono anche qualche cosa di un po' più profondo. Ci sono tanti aspetti, è bellissimo che la letteratura risponda a tantissime esigenze. Sai dove abbiamo risposto? Siamo stati un po' prolissi forse.
Ricordiamo che c'è il firmacopie in sala rossa.
Sì, firmacopie in sala rossa. Io adesso, appena finiamo, porterò Giulia direttamente lì, perché insomma non possiamo intasare per altri lo spazio per l'impressione, i prossimi interventi. Ci siamo?
Ci sono anche domande?
Coraggio ragazzi, se non ce l'avete noi vi offriamo un po' prima, così diamo
sì,
possibilità,
dai, se no possiamo spostarci.
Possiamo di scambiarci, visto che magari vi ringraziamo Giulia Bassani, grazie. Grazie. È lungo il film ovviamente.
Ciao pod ascoltatori di Fantascientificast, sono Valentina Ferri Alvarez, Creative Content Strategist di Latitudine Zero Media Fabric. Siamo qui grazie a voi, alla vostra passione per la fantascienza e alla voglia di esplorare mondi lontani insieme. Ogni episodio nasce dal nostro impegno e dal desiderio di offrirvi contenuti unici, ma per continuare a farlo abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Allora aiutateci a continuare questa missione spaziale. Sapete quanto basterebbe per fare la differenza? Un caffè al mese. Sì, proprio così. Con un piccolo contributo, anche solo quanto costa un caffè, potremmo garantire la qualità che conoscete e continuare a portarvi interviste, approfondimenti e storie indimenticabili. Perché anche i migliori motori a curvatura hanno bisogno di carburante. E il nostro carburante siete voi. Ogni donazione, anche la più piccola, conta. Davvero. Trovate tutte le modalità per sostenerci nell'apposita sezione del nostro sito www.fantascientificast.com. Grazie di cuore a chi già ci supporta e a chi sta per farlo. Insieme possiamo continuare a viaggiare tra le stelle. Fantascientificast, il futuro è nelle vostre mani.
Siamo qui a Strani Mondi con Charlotte Bright, che abbiamo avuto tra l'altro l'onore di intervistare già in precedenza per Fantascientificas nella Notte dei Tempi, e ora l'abbiamo di nuovo qui con noi e abbiamo quattro domande per lei. Allora, la prima domanda è: questo evento si chiama Strani Mondi, c'è qualcosa che Charlotte Bright pensa possa essere considerato strano al giorno d'oggi?
No, vabbè, questa è una domanda difficilissima.
Puoi anche rispondere sì o no.
Penso che ci sia tanta stranezza nel nostro mondo e penso che questo sia ciò che lo renda bello e diversificato, che crei sfide e contrasti, difficoltà e agevolazioni, no? la stranezza nasce dai contrasti e dalle differenze, quindi penso che il nostro mondo ne sia pieno, altrimenti sarebbe tutto uguale e monotono, invece non è così.
Che è una fortuna.
Sì.
La seconda domanda riguarda i trend, nel senso la fantasy ha avuto tutti i suoi trend, rogue fantasy, historic fantasy, appunto. Quindi pensi, quale pensi che sia il trend emergente in questo momento?
Allora, a livello di quello che sto vedendo, di lettori, soprattutto lettrici, il fantasy romance, quindi il fantasy che vede come predominante la dinamica romance tra i personaggi, dal mio punto di vista spero e sto un po' spingendo il fantasy spaziale, quindi che mescola le dinamiche fantasy con insomma, lo spazio, l'astronomia come ambientazione e quindi anche un po' la fantascienza.
Ok, l'altra domanda riguarda diciamo il volume del fantasy, nel senso la fantascienza, appunto, visto che l'hai nominata, tende a essere un genere, se vuoi, più compatto a livello di libri, quindi più piccoli, saghe piccole, comunque anche proprio a livello di volume di pagine. E lo stesso si può dire dell'horror, mentre il fantasy sta diventando sempre più grande, proprio a livello
Come saghe,
di carriola per portarmi a casa il libro. Quindi la domanda è, secondo te questa quasi necessità editoriale di avere fantasy così grandi può essere un limite perché magari un'autrice o un autore vuole pubblicare un libro contenuto e non riesce, o comunque può essere una spinta a portarli ad approfondire un mondo, a creare un mondo più complesso?
Ma penso che sia proprio una differenza che sta nei due generi, nel senso la fantascienza al confronto del fantasy potrebbe essere un genere abbastanza freddo, che va dritto al punto e che è breve ma intenso, diciamo, mentre il fantasy è qualcosa che permette di più alla fantasia di espandersi, diventare più descrittivo, creare mondi, società, eccetera. Quindi in realtà non penso sia un limite, ma quanto più proprio una caratteristica e un obiettivo del genere, che è diverso rispetto a quello della fantascienza.
Ok, e l'ultima domanda è una cosa che ti piace anche se non dovrebbe, cioè qualcosa che nel tuo genere dici, beh, questo è stato usato milioni di volte, anche un po' stereotipato, però mi piace troppo.
Allora, personalmente non amo molto la fantascienza weird, quindi la fantascienza portata all'estremo. Adesso non ho esempi specifici, però quando ci sono quei what if che si distanziano troppo dalla realtà e diventano strani, o che sono volti a creare disagio, è quasi una cosa comune che si utilizza tra gli autori di fantascienza, però non è qualcosa che a me piace particolarmente. Invece quello che mi piace è proprio le dinamiche più umane tra i personaggi, quando nella fantascienza, quando c'è il romance, quando c'è l'amicizia, quando ci sono queste dinamiche più vicine alla nostra quotidianità, mi piacciono molto. Però questo in contrasto con molti scrittori e lettori di fantascienza puristi, a cui invece non piace.
Allora, ringraziamo Charlotte Bright da Strani Mondi 2024 e la lasciamo andare alla presentazione del suo ultimo libro.
Yes.
Grazie Charlotte.
Grazie.
Ciao.
Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia, è un podcast originale Latitudine Zero, da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafini, con il contributo cibernetico del Cylon Prof. Massimo De Santo. Realizzato da Latitudine Zero, Median Fabric. Showrunner Omar Serafini. Sound design Fabio Marchionni e Julian Ziegler. Post produzione Gizmar Boom. Creative producer Annalise Haas e Valentina Folkov. Coordinamento e promozione Veruska Sabucco. La voce di Val 9000 è di Valeria Barbera. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificast.com, sul profilo Instagram Fantascientificast, sul canale Telegram Fantascientificast e sulla nostra community Telegram t.me/fsccommunity, oppure scrivendoci all'indirizzo email redazione@fantascientificast.com. Tutti gli episodi sono disponibili gratuitamente sul nostro sito e su tutti i principali servizi di streaming on demand. Se volete sostenere il nostro progetto offrendoci una birra rumulana o un gotto esplosivo pangalattico, troverete tutte le informazioni e modalità nell'apposita sezione del nostro sito. Il podcast non intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Nessun byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. Val 9000 e l'equipaggio di Fantascientificast vi augurano lunga vita e prosperità e vi danno appuntamento al prossimo episodio lungo la rotta di Kessel. E ricordate, la fantascienza finge di guardare dentro il futuro, ma in realtà guarda il riflesso della verità che è davanti a noi. Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia. Latitudine zero, Nitian Fabric.
The present and the future of content creation.
You've done it again, finance teams. You closed the books and it went fine. Sure, some expenses were missing receipts, but that's fine. Stayed late to process invoices by hand. It's all fine. But don't you deserve better than fine? With Ramp, expenses are submitted with a text, invoices are coded automatically, and everything is connected to your accounting system so you can close the books without all the busy work. Switch your business to ramp.com and love finance again.
Hi, I'm Kristen Bell, and if you know my husband Dax, then you also know he loves shopping for a car. Selling a car? Not so much.
We're really doing this, huh?
Thankfully, Carvana makes it easy. Answer a few questions, put in your VIN or license, and done. We sold ours in minutes this morning, and they'll come pick it up and pay us this afternoon.
Bye-bye, Truckee.
Of course, we kept the favorite.
Hello, other Truckee.
Sell your car with Carvana today. Terms and conditions apply.
You've done it again, finance teams. You closed the books, and it went fine. Sure, some expenses were missing receipts, but that's fine. Stayed late to process invoices by hand. It's all fine. But don't you deserve better than fine? With Ramp, expenses are submitted with a text, invoices are coded automatically, and everything is connected to your accounting system, so you can close the books without all the busy work. Switch your business to ramp.com and love finance again.